Benvenute.
Radio Alcantara nasce nella sede di Maldusa a Palermo.
Vuole amplificare le lotte transfemministe, anticarcerarie, per la libertà di movimento e l'autodeterminazione di tutte.
Alcantara in arabo significa ponte.
Alcantara è anche il nome di un fiume siciliano.
L'immaginario del ponte, diversamente dalle grandi opere inutili come quella sullo stretto, permette di unire popoli e territori oltre e contro le frontiere.
Il fiume rimanda alle potenze delle lotte e dei movimenti, il cui scorrere non si può fermare e il cui straripare rende fertili le terre che attraversa.
Radio Alcantara è una radio aperta a tutte.
Contattateci se volete contribuire o raccontare le vostre lotte.
Ciao a tutte e benvenute a una nuova puntata di Radio Alcantara. Oggi siamo Claudia, Bea, Lucilla e abbiamo qui con noi come ospite Amal Montaser, che si è collegata da Milano e che abbiamo la fortuna di poter ospitare per parlare un po' della situazione in Sudan. Grazie Amal per essere qui e per prima cosa ti chiederei brevemente di presentarti.
Ciao a tutti, sono Amal Montaser, sono una ragazza sudanese che vive in Milano e sono a un parte di due iniziative. Una si chiama il Mukattab, che facciamo lavoro sull'intersezione di cultura, lavoro di architetti e museali, e le politiche sociali di tutte queste intersezioni. E il Comitato per le Pace in Sudan, che è un comitato in Bologna che rivolgersi al pace in Sudan, e facciamo iniziativa per spingere il pace in Sudan e farci sensibilizzazione di cosa sta accadendo adesso in Sudan. Grazie per avermi qui.
Sicuramente in tante hanno sentito parlare della guerra in Sudan, insomma negli ultimi mesi è stato anche un argomento che è stato affrontato un po' di più, magari anche all'interno di alcuni movimenti, ne abbiamo sentito parlare sui social, è passata qualche notizia. Sicuramente la maggior parte delle ascoltatrici sanno che c'è una guerra in Sudan, hanno sentito parlare forse della peggior crisi umanitaria in corso. Però spesso del contesto, delle cause, della storia recente della guerra invece sappiamo poco. Ad aprile del 2023, a circa 4 anni dalla caduta del dittatore Omar al-Bashir, che era stato cacciato dalla rivoluzione in Sudan, è scoppiata nella capitale, a Khartoum, una guerra tra l'esercito sudanese, le Sudanese Armed Forces, SAF, e la milizia Rapid Support Forces, che fino a quel momento in realtà erano entrambe al potere, dopo un colpo di Stato contro il governo di transizione nel 2021. E quindi la prima domanda che ti farei, Amal, è se puoi riassumerci un po' le radici storiche della guerra, per permetterci un po' di contestualizzare meglio questo conflitto. Quindi un breve riassunto, insomma, ovviamente parliamo di una storia lunga e di cause che risalgono a un periodo molto più lungo degli ultimi quasi 3 anni di guerra, da aprile del 2023.
Grazie per avermi qui con voi per questa opportunità per parlare un po' della guerra in Sudan. Per capire la guerra che è scoppiata nell'aprile 2023 è importante sapere che non è iniziata all'improvviso, è il risultato di problemi di potere che non sono mai stati risolti dopo le cadute del dittatore di Omar al-Bashir. Dopo la rivoluzione del 2019, Bashir è stato cacciato, ma Sudan non è diventato davvero un paese governato di civile. Il potere è rimasto nelle mani di due gruppi armati, uno l'esercito sudanese, SAF, e le forze del supporto rapido. Questi due gruppi facevano già parte del vecchio regime ed erano responsabili di violenza e repressione, soprattutto in Darfur e nelle regioni più povere e lontane delle capitali. Dopo c'è stato un colpo di Stato nel 2021 contro il governo civile, che era un governo transitorio, dopo la rivoluzione, e SAF e RSF sembravano alleati insieme, ma in realtà non si fidavano l'uno dell'altro. Era un'alleanza temporanea tra due forze armate che volevano controllare lo Stato, l'economia e le risorse più importanti come l'oro e le rotte commerciali. Le RSF in particolare non sono un gruppo anche esterno, nascono del milizia Janjaweed, che è usato del regime del Bashir durante il genocidio di Darfur che è iniziato nel 2004. E poi sono stati ufficialmente riconosciuti e rafforzati dallo Stato. Col tempo hanno creato una propria economia, rapporti con paesi stranieri e una struttura militare indipendente, rendendo impossibile una convivenza stabile con l'esercito regolare. E così le cause immediate delle guerre è stata una discussione sulle riforme della sicurezza, cioè su se come le RSF dovessero entrare nell'esercito nazionale. Ma questo era solo il problema visibile. In realtà la guerra è uno scontro tra due elite armate che vogliono il potere dopo il fallimento della transizione civile. Non una guerra per ideali o per bene del paese. La rivoluzione del 2019 è riuscita a togliere il Bashir dal potere, ma non ha smantellato il sistema militare ed economico che lo sosteneva. Questo fallimento, insieme alla tolleranza internazionale verso il potere militare, in nome di stabilità, ha creato le condizioni per la guerra. E così ha iniziato la guerra in Khartoum. Non è una guerra tra popolo o etnia, è il risultato di una transizione democratica bloccata in cui le armi hanno sostituito la politica e come sempre i civili stanno pagando il prezzo più alto. E così era una panoramica dell'inizio.
Grazie Mal per la risposta di questa prima domanda, e volevamo anche chiederti se magari ci puoi raccontare un po' più nel dettaglio cosa è successo negli ultimi 2 anni, quali sono le forze politiche in campo e soprattutto che conseguenze sta avendo questa guerra per la popolazione e anche per il patrimonio culturale sudanese.
Ok, nell'ultimo 3 anni, perché arriviamo al 3 anni in aprile, la guerra che è iniziata in Khartoum ha passato di scontro di potere a un catastrofo nazionale. Quelle che all'inizio venivano contate come un conflitto tra questo esercito e le RSF, diventato oggi la peggiore crisi umanitaria del mondo. Dal punto di vista militare, il conflitto si è diffuso rapidamente oltre la capitale, raggiungendo il Darfur, il Kordofan, le regioni del Jazeera e gran parte del Sudan centrale e orientale. Nessuna delle due parti ha vinto, non il SF o il RSF. Al contrario, il paese si è divisa in diverse zone di controllo, con i civili intrappolati tra fronte che cambiano, saccheggi, bombardamenti e città assediati. E così c'è parte che controlla RSF, che è un po' in sud e l'ovest del paese e il nord dell'esercito. Punto di vista politico, la situazione è molto polarizzata. Da un parte l'esercito, che si presenta come difensore dello Stato e dell'unità nazionale, dall'altro della milizia, molto armata, che usa la violenza e il controllo di territori e rette economiche parallele. Entrambe le forze ricevono sostegni da interessi regionali e internazionali, entrambi sono responsabili di gravi violenze contro il civile. Le forze politiche civili, soprattutto quelle nate dalla rivoluzione, sono state in gran parte esclusi. Molto partiti politici sono divisi, indebolati o controllati dai militari. Anche i comitati di resistenza e le reti professionali sono stati completamente esclusi dalle politiche ufficiali. In pratica i civili sudanesi non hanno voce nelle decisioni sulla guerra o sulla pace. Le conseguenze per le popolazioni sono devastanti. Decine di migliaia di persone sono state uccise, milioni sono fuggiti dentro il paese o dall'estero, e intere città sono state svuotate, i servizi di base, sanità, istruzioni, acqua ed elettricità sono crollati, le violenze sessuali, soprattutto contro le donne e i ragazzi, viene usata in modo sistematico come arma di guerra, in particolare in Darfur. La fame è diffusa non per mancanza di cibo naturale, ma perché la guerra ha distrutto il lavoro, i mercati e le vie di rifornimento. Altre alle vittime umane, la guerra sta distruggendo anche il patrimonio culturale del Sudan. Quartieri storici di Khartoum sono stati saccheggiati, bruciati, i musei, archivi e biblioteche sono devastati, comprese collezioni che raccontano la storia antica e moderna del paese, siti archeologici, edifici religiosi e istituzioni culturali sono stati danneggiati e lasciati senza protezione, mentre opere di arte e reperti sono stati portati fuori dal paese illegalmente. Non si tratta solo di perdita di oggetti, ma di un attacco alla memoria e all'identità collettiva di Sudan. E queste cose anche importanti per creare un futuro di Sudan che è unito. E per questo è una cosa che è molto triste di perdere tutti questa anche storia. E negli ultimi 2 anni il Sudan è stato spinto verso una disintegrazione sociale, politico e culturale. E la guerra ha rafforzato il potere militare, cancellato le politiche civili e distrutto la vita quotidiana e messo a rischio la memoria storica del paese.
Grazie mille Amal, grazie per star condividendo con noi tutta questa serie di insomma informazioni importantissime, tragiche, che non trovano sicuramente spazio nella maggior parte dei media o comunque dei mezzi di comunicazione, specialmente nei nostri territori. Quindi grazie per condividere questo momento con noi. E ti volevamo chiedere anche come, cioè rispetto anche a ciò che dicevi all'inizio dell'intervista, che 7 anni fa comunque iniziavano le proteste che poi avrebbero portato alla caduta di Omar al-Bashir. Quindi volevamo chiederti se ti andasse di parlarci della rivoluzione sudanese e anche delle forme che prende oggi in questo contesto la resistenza popolare, e se ti andasse anche di spendere qualche parolina sul ruolo delle organizzazioni femminili sudanesi.
Ok, grazie per questa domanda. 7 anni fa le proteste è iniziato ad Atbara, una città importante in Sudan e più diffusa in tutto il Sudan, e hanno portato al caduta di Omar al-Bashir, che era dittatore per 30 anni in Sudan. All'inizio le manifestazioni erano contro l'aumento del prezzo del pane, ma molto presto sono diventati uno dei momenti rivoluzionari più importanti della storia moderna del Sudan, guidati di una richiesta chiara e condivisa che era libertà, pace e giustizia. Nella prima fase un ruolo importante è stato svolto dalla Sudanese Professional Association, SPA, che ha aiutato a lanciare le appelli alle proteste e a coordinare le mobilizzazioni. Ma il cuore della rivoluzione sono stati soprattutto i comitati di resistenza, gruppi di quartiere nati dal basso che hanno organizzato le proteste, protettato le manifestazioni e creato forme di coordinamento locale, Con il tempo questi comitati sono diventati un vero spazio di partecipazione politica popolare. La rivoluzione però non è riuscita a, come ha detto, smantellare la struttura di potere più profondo del paese. Dopo una transizione bloccata e il colpo di Stato del 2021, la guerra tra esercito e milizia ha chiuso con la violenza ogni spazio per le grandi mobilizzazioni di massa, ma la resistenza popolare non è scomparsa, si è trasformata. Oggi i comitati di resistenza sono ancora attivi, soprattutto nel sostegno alla popolazione, attraverso stanze di emergenza, cucina collettiva, aiuto alle sfollate e rete di mutuo aiuto. In molte zone sono queste strutture sono le uniche che permettono alla comunità di sopravvivere. Allo stesso tempo, la guerra ha riportato pratiche di violenza e esclusione che fanno parte di una storia più lunga. C'è un intellettuale sudanese come Abdullah Bulla hanno spiegato che in Sudan la violenza di diritti umani non dipendono solo dal regime autoritario, ma anche da vecchia gerarchia sociale e politica, mai davvero superati, e per questo continuano ad avere questi problemi anche con il discorso interno, e per questo per esempio c'era una regola delle facce esterne, e così se c'è gruppi che hanno un ha fatto questa l'esercito che sembrano un po' strani e non delle etnie di questa parte, immediatamente sono calciati o sono interrogati, e questa continua in questi giorni anche con la resistenza, e per questa c'è problema con resistenza con questo tipo di regole. Ma anche il ruolo delle donne sudanese resta molto fondamentale, perché le donne in Sudan hanno sempre partecipato alla vita politica del paese. Già nel 1952 hanno fondato l'Unione delle Donne Sudanese, una delle organizzazioni femminili più importanti della regione. Anche nella rivoluzione le donne sono stati protagonisti come organizzatrici e attivisti. Ogni molte donne sono al centro di queste resistenze quotidiane, aiutano le famiglie sfollate, gestiscono cucina collettive e mantengono vive le reti di solidarietà. Allo stesso tempo molte organizzazioni femminili continuano a chiedere la fine delle guerre e un futuro civile e inclusivo. Quindi anche se la rivoluzione è stata interrotta della guerra, non è finita e vive ancora nel lavoro quotidiano dei comitati di resistenza, nelle rette di solidarietà e nelle partecipazione popolare. La vera sfida è trasformare questa forza dal basso in un progetto politico capace di affrontare il potere militare e costruire un Sudan basato davvero su libertà, pace e giustizia.
grazie mille. Come dicevamo all'inizio, insomma, di Sudan, sia a livello di media dominanti, ma anche nella sinistra quantomeno europea o occidentale, abbiamo sentito parlare e abbiamo parlato troppo poco del Sudan. E forse anche nei social media, dove invece, per esempio, per quanto riguarda la Palestina, si è riuscito a costruire, anche se a fatica, uno spazio per la diffusione di informazioni, di analisi, di solidarietà. Invece anche lì, insomma, il Sudan è sempre... se ne è sentito parlare troppo poco, però qualche mese fa invece, molto brevemente, c'è stato un momento forse di un minimo di maggiore visibilità della questione che riguarda la guerra in Sudan. Soprattutto la circolazione di immagini, insomma, particolarmente cruenti, di violenza, e si è sentito parlare della città di Al-Fashir, magari anche senza poterla veramente collocare geograficamente. Quindi perché si è parlato, anche se per poco, di Al-Fashir? Cosa è successo? Si è parlato anche, o si è sentito parlare di genocidio, per descrivere quello che stava e che sta avvenendo in Darfur? E quindi sì, insomma, ti chiederei di spiegarci un po' meglio questo episodio, e anche di contestualizzarlo, insomma, all'interno di dinamiche più ampie.
Sì. Grazie per queste domande. Sì, è giusto che Sudan non ha avuto molta attenzione nei media, nonostante la gravità della situazione. Ma alla fine di ottobre 2025, dopo un assedio durato 18 mesi, le forze supporto rapido hanno preso il controllo di Al-Fashir, il capitale di Darfur settentrionale, l'ultimo grande bastione dell'esercito nazionale della regione. Per molto tempo questa città era stata un luogo di rifugio per centinaia di migliaia di persone frugiati dell'altri conflitti, e per questo era l'ultimo luogo che le persone che hanno bisogno hanno potuto di andare. E dopo l'ingresso dell'RSF, c'è le persone che hanno detto che l'esercito ha lasciato la città, molti fonti affidabili, sopravvissute organizzazioni internazionali, anche analisi satellitari, del satellite, hanno documentato uccisioni di massa, esecuzione, violenza sessuale e altri gravi criminali contro civile. Anche l'RSF, non sappiamo perché, anche hanno documentato un po' di questi violenza tramite i loro telefoni. Questi sopravvissuti hanno raccontato di uomini disarmati, uccisi, donne e ragazzi stuprati, i corpi lasciati nella strada e lungo la via di fuga delle città. Anche c'era investigatori internazionali, compresi ricercatori universitari, che hanno usato immagini di satellite e hanno trovato prove di uccisione sistematica di corpi in diverse zone delle città. Questo ha fatto crescere molto allarme su questa gravità di violenza. E anche c'era documentata informazione sulle uccisioni di pazienti e civili nelle strutture sanitarie durante le pressa delle città, compreso l'assassinio di centinaia di persone di un ospedale materna. Questi attacchi hanno colpito soprattutto in particolare comunità etnica. Io dico tra parentesi considerati non arabi, perché questa cosa è molto complicata in Sudan, e questa cosa di arabi non arabi non è semplicemente così, ma per il gruppo del Rapid Support Forces, che pensano che loro dicono che loro un gruppo etnico arabo e hanno attaccato gruppi etnici come Zagawa e Fur e Berti e sono stati organizzati diffusi contro la popolazione civile. Per questo motivo, molti esperti di diritti umani hanno parlato di una campagna di tipo di genocidio, perché questa non era la prima volta. Già l'RSF, quando erano Janjaweed, hanno fatto questo tipo di violenza contro particolari gruppi etnici in Darfur. E questo che ricorda il genocidio di Darfur in passato. E anche nel giorno successivo all'ingresso del fascio, miliardi di persone sono stati uccisi. Molti anche altri risultano ancora dispersi, intrappolati o costretti a fuggire in condizioni gravissime. I numeri esatti sono ancora difficili da verificare, perché è impossibile entrare in al-Fashir, ma l'ampiezza di crimini rende il Fashir uno dei luoghi con le peggiori violenze dei diritti umani nella guerra sudanese adesso in corso, anche perché ci sono tanti persone che vivono lì e sono rifugiati lì, e per questo gli attacchi sono più gravi.
E sempre collegandoci a quello di cui stiamo parlando, e di fronte a questa appunto campagna di pulizia etnica, si è sentito anche parlare del ruolo che hanno avuto gli Emirati Arabi, soprattutto nei social, si è sentito parlare di questo. E se ci vuoi un po' spiegare qual è il grado appunto di coinvolgimento degli stati esteri, quali sono gli interessi regionali, internazionali che portano gli stati esteri a essere coinvolti e che forme prende questo coinvolgimento.
Sì, in questo contesto, nel fascio, si è parlato molto del ruolo degli Emirati Arabi Uniti, soprattutto su social media. In realtà, la guerra in Sudan non può essere compresa senza considerare il forte coinvolgimento di stati esteri e interessi geopolitici. Molto analisti descrivono il conflitto come una guerra per procura. Questo significa che, anche se a combattere sono forze sudanese, la guerra è sostenuta e alimentata dall'estero. I due paesi regionali più coinvolti sono l'Egitto e gli Emirati Arabi Uniti. L'Egitto sostiene l'arma esercito sudanese guidato dal Burhan, mentre gli Emirati sostengono le forze di supporto rapido di Hemeti. In caso degli Emirati, diverse organizzazioni per il diritto umano, tra cui Amnesty International, hanno documentato un sostegno alle RSF che prende forme diverse: finanziamento, supporto logistico e copertura politico, spesso in diretta. Questo sostegno ha reso possibile operazioni militari dell'RSF anche in Darfur, con pezzi di violenza e il Fashir in altre città. C'è anche esempi, ma non sono completamente documentati, di aerei che arrivano dai Emirati, che arrivano in un aeroporto vicino di Sudan, che c'è possibilità che arrivino anche le armi per l'RSF di questi. Gli interessi degli Emirati in Sudan sono soprattutto economici e strategici. Il Sudan è ricco di oro, che viene esportato e usato da entrambe le parti per finanziare la guerra. Inoltre, il paese è importante per le rotte commerciali e per l'accesso al Mar Rosso. Il controllo dell'oro permette ai gruppi armati di continuare a combattere senza cercare soluzioni politiche interne. Anche altri paesi che hanno interessi nel conflitto sono Qatar, Turchia e Arabia Saudita, hanno rapporti con l'esercito sudanese. Gli Emirati e l'Egitto inoltre hanno anche tra lui rapporto tra loro, e sono stretti alleati degli Stati Uniti, che sono anche il loro principale fornitore di armi, e mantengono buone relazioni anche militari con Israele. E tutto questo rende molto difficile un possibile pressione internazionale reale per fermare le guerre. Questo coinvolgimento esterno ha un effetto molto grave. Uno, prolunga la guerra fornendo risorse ai contendenti, riduce le possibilità di negoziati e aumenta le impunite, permettendo crimini come quelli avvenuti in El Fasher. Oltre agli interessi economici, ci sono anche ragioni politiche. Alcuni paesi della regione temono che una ripresa della rivoluzione sudanese del 2018-2019 possa diffondere e creare instabilità anche nel loro paese. Per questo preferiscono sostenere attori armati invece di un vero processo democratico.
Grazie anche per aver un po' spiegato questa fitta rete di interessi economici internazionali all'interno comunque del contesto della guerra e della pulizia etnica in Sudan, che insomma sono interessi a volte complessi da decifrare e comprendere nel loro essere interconnessi. Ti volevo fare un'ultimissima domanda, in realtà. Ho capito bene che tu comunque però vivi in Italia e quindi ti volevamo in realtà chiedere se ti andasse un pochino di parlare di iniziative sul territorio per il Sudan, in maniera tale che, non so, magari anche alcuni ascoltatori, attrici, ascoltatori di Radio Alcantara potrebbero magari voler seguire meglio quello che accade anche in Sudan e decidere anche di manifestare solidarietà. E quindi volevamo chiederti, insomma, in che maniera possiamo sostenere le forze rivoluzionarie sudanesi. Grazie mille.
Grazie. Vivere in Italia ci dà allo stesso tempo distanza e responsabilità. come parte delle diaspore sudanese cerchiamo a restare attivamente coinvolti in ciò che accade in Sudan, soprattutto oggi quando la guerra rischia di diventare normale o di scomparirà dall'attenzione pubblica. Adesso io lavoro con partecipo con una iniziativa, si chiama il Comitato per la Pace in Sudan, che ha sede in Bologna. E questa iniziativa, una delle iniziative più importanti per il comitato, in cui siamo coinvolte, stiamo cercando anche creare legame tra i sindacati italiani e i sindacati delle associazioni professionali in Sudan per avere un po' di informazioni e come le sindacati sudanese possono imparare un po' di lavorare, avere un po' di legame con sindacati internazionali per dare loro voce di cosa sta accadendo in Sudan. Per noi questo è fondamentale anche perché la rivoluzione sudanese è nata dal basso ed è stata fortemente legata a lavoratori, professionisti e forme di organizzazione popolare. Costruire solidarietà tra sindacati è un modo concreto per sostenere le forze civili e democratiche sudanese andando oltre l'aiuto umanitario di emergenza. Il nostro obiettivo principale è per tanti sudanesi è la pace, non una vittoria militare di un parte sull'altra, ma una pace giusta e durata che ferma la guerra, protegge il civile e riapre lo spazio per un futuro civile e democratico. Per noi pace e solidarietà sono inseparabili. Il nostro lavoro include attività di sensibilizzazione, incontri pubblici, manifestazione e il sostegno a iniziativa di base sudanese che continua a operare in condizioni estremamente difficili. Molte di queste iniziative, come le stanze di emergenze e le cucine collettive e le rette di supporto per le persone sfollate, sono portate avanti dagli stessi attori rivoluzionari che hanno guidato le proteste e che oggi continuano a resistere attraverso la cura e il mutuo aiuto. Per chi vuole seguire davvero ciò che accade in Sudan e sostenere le forze rivoluzionarie, è fondamentale ascoltare direttamente le voci sudanese, giornalisti indipendenti, attivisti, gruppi di donne, comitati di resistenza e rette della diaspora. I social media e le piattaforme indipendenti restano strumenti essenziali, soprattutto quando l'informazione tradizionale è limitata o superficiale. Nelle media non ci sono tante informazioni, ma sui social media era la cosa più forte per mandare informazione e anche avere un supporto per i gruppi che lavorano in Sudan e che continuano a resistere. La solidarietà significa anche prendere una posizione politica chiara, che rifiutare la guerra, rifiutare il razzismo e le pulizie etniche e rispegnere le narrazioni che si schierano con attori armati. Sostenere oggi la rivoluzione sudanese significa sostenere la vita civile, le dignità e il diritto del popolo sudanese a decidere il proprio futuro senza violenza. E per questo anche è importante, se possibile, politicamente di spingere per questa pace con i gruppi politici, perché è importante avere un po' di pressione su l'RSF o l'esercito e le milizie, ma non anche direttamente a loro, ma anche con questi gruppi internazionali o paesi che sostengono questi gruppi. Dovrebbe essere un po' di dovrebbe essere una pressione per avere questa pace e questa negoziazione. Il Sudan adesso non ha bisogno di salvatori, ha bisogno di aliati, persone in realtà che scegliano la pace, amplificano le voci civili e contribuiscono a tenere vivi i valori rivoluzionari di libertà, pace e giustizia. E grazie.
No, grazie a te Amal, grazie davvero per aver insomma sì in breve tempo comunque averci permesso di comprendere un po' meglio sia il contesto storico sia come dicevamo il contesto anche geopolitico internazionale e quindi anche forse questo può essere un invito per noi a continuare a indagare anche meglio su insomma quali possono essere i coinvolgimenti di stati anche europei, no? E soprattutto magari interessi economici legati sia all'industria bellica, però come sappiamo anche per quanto riguarda invece l'esternalizzazione delle frontiere dell'Unione Europea, insomma il Sudan e anche i finanziamenti delle milizie Janjaweed hanno avuto un ruolo importante, quindi insomma continuare a indagare su questo per poter comprendere anche meglio quale può essere il nostro ruolo, no? Dall'Europa, da un paese come l'Italia. Uh-huh. E intanto ti ringraziamo in nome della radio. Amal, se tu vuoi dire qualche ultima parola.
Ah, no, solo che grazie per avermi qui e per avere l'opportunità di discutere della situazione in Sudan, perché penso che è molto importante di avere diverse voci e anche importante avere una voce sudanese che parla di cosa sta accadendo adesso, così le persone anche possono avere in Italia l'opportunità di sapere cosa sta accadendo in Sudan e che vogliono anche di aiutare e confondere in questa situazione tragica che è adesso in Sudan. E basta.